Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo podcast del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per tutti gli imprenditori che hanno un SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Oggi andiamo ad affrontare insieme come compilare correttamente una ricevuta di know-how, ossia quelle famose ricevute per le royalties. Prima di andare avanti e comprendere questa cosa, è importante sapere la differenza tra know-how e royalties. Quando noi facciamo delle ricerche su internet per ottimizzare il carico fiscale dell'SRL, uno degli principali strumenti che può avere un SRL sono queste famose royalties. Le royalties altro non è che un canone mensile, volendo, o comunque annuale, però è un canone di affitto che una persona riceve perché dà in sfruttamento economico un proprio know-how a un'altra persona o comunque un'altra società in questo caso. Dunque, il know-how è quella proprietà intellettuale che rientra in qualche modo in quelle proprietà, in quel possesso di un diritto che ovviamente è immateriale, che può essere un marchio, che può essere un brevetto, che può essere una formula, una ricetta, un libro, un contenuto informativo, cioè informato inteso in cui c'è un contenuto, un sapere, una elaborazione e così via. E quello è il know-how. Tutte le volte che tu permetti ad altre persone di poter utilizzare questo know-how e tu in cambio chiedi soldi, ecco che quei soldi che tu ricevi in affitto si chiamano royalties. In un certo senso è come un po' dare in affitto la propria casa. La casa è l'immobile, quello che tu ricevi per questo affitto, in sostanza è il canone di locazione. Ecco, quello che riguarda un know-how, tutti quei beni immateriali che abbiamo visto prima, tendenzialmente quello che tu ricevi si chiama royalties. E il vantaggio fiscale che hanno le royalties in Italia è il fatto che quello che tu incassi come canone è detassato ai fini fiscali di un 25 o di un 40%, e lì sopra inoltre non ci paghi INPS e la SRL non paga neanche l'IRAP. Però su questo te ne parliamo successivamente, perché l'obiettivo di questo podcast è comprendere con te come compilare correttamente la ricevuta di lavoro occasionale. Non è qui il mio obiettivo quello di mostrarti quando applicare questo strumento al meglio, perché penso di aver già fatto un podcast in questione o comunque ne farò uno successivamente, in quanto l'obiettivo di questo podcast è il fatto di fare in modo che tu a livello contabile metti le cose al posto con questa ricevuta di incasso delle royalties. Ti dico questo perché quando noi emettiamo una fattura, questa fattura è elettronica, bene. Quando noi riceviamo una fattura, questa fattura è elettronica, però quando noi prendiamo dalla nostra SRL delle royalties, ecco che lì non c'è sopra una fattura elettronica. Quindi questa cosa è una delle problematiche che possono nascere in capo agli imprenditori quando utilizzano questo strumento. Prima di proseguire, voglio fare una piccola premessa in cui ti dico che per applicare al meglio il know-how e queste royalties, dunque, il know-how, che ossia il bene, deve essere vero, il valore delle royalties deve essere un valore di mercato. E dunque, posto queste caratteristiche, tu ogni mese oppure ogni anno, prendendo questo canone di royalties, tu dovrai rilasciare una ricevutina alla tua SRL. La struttura tipica che ti permette di dare maggiore vantaggio è quella in cui tu hai un marchio storico, perché molte volte capita che noi imprenditori partiamo con un determinato marchio che noi facciamo sviluppare nel corso degli anni e facciamo crescere una specifica azienda. Poi nel tempo questa azienda potrebbe partire come ditta individuale e poi nel tempo diventare SRL, ma ecco che la SRL comunque continua a sfruttare economicamente il vantaggio di quel logo, di quel marchio aziendale. Dunque, io potrei dare in affitto questo mio marchio personale alla mia SRL in cambio di un canone giusto, perfetto. Quando ricevo i soldi, io non devo ricevere il lordo stabilito, no? Devo ricevere un importo un po' più basso in base alle caratteristiche che ti elenco. Inoltre, quando io ricevo l'importo a titolo personale, non posso emettere una fattura elettronica, perché lì, sopra le royalties, non devo emettere una fattura elettronica, ma emetto una ricevuta che devo far mettere alla società in contabilità. In sostanza, io privato, quando incasso delle royalties, do in cambio alla società una ricevuta, che può essere di carta o un documento in Word, che ha determinate caratteristiche e le vediamo adesso. Prima di tutto devi sapere che tutto parte dal valore lordo. Se tu stabilisci con la tua SRL che il valore dello sfruttamento economico di questo tuo marchio è di un tot del fatturato, tu sai che questo importo tu lo puoi prelevare anche ogni mese. Adesso proviamo a fare dei calcoli ipotizzando il fatto di prelevare una cifra tonda ogni mese. Se tu vuoi prelevare, esempio, 100 euro di royalties ogni mese dalla tua SRL perché hai concesso il sfruttamento economico il tuo marchio, tu sai che devi fare comunque un contratto scritto fra te, persona fisica, proprietaria del know-how, e te, amministratore dell'SRL, in cui concedi all'SRL lo sfruttamento economico di questo know-how, lo firmi ovviamente, gli applichi la data certa, probabilmente anche già solo utilizzando la PEC va benissimo, e poi da quel momento in poi ogni mese prelevi. Se tu prelevi 100 euro al mese, non è che puoi farti un bonifico di 100 euro al mese dall'SRL a te stesso, no. Essenzialmente funziona così. Ipotizzando un lordo di 100 euro, tu sai che il know-how in Italia è detassato o di un 25% o di un 40%. Posso dirti che se tu hai meno di 35 anni, questo importo tu lo puoi detassare di un 40%, se invece hai 35 o più anni, l'importo diminuito, cioè il bonus fiscale, scende al 25%. Dunque, ipotizzando che tu abbia 35 anni, perfetto. Tu hai 100, ok? Sai che è detassato per il 40%, quindi l'imponibile fiscale diventa 60, che è la differenza. 100 meno 40% fa 60, bene. Su quell'importo ricordati che devi applicare una ritenuta del 20%, bene. Dunque, in quel caso, tu sai che il 20% devi applicarlo solo sull'importo che tu devi in qualche modo assoggettare a tassazione l'anno dopo, che in questo caso è 60 euro. Dunque, la ritenuta d'acconto è del 20% su 60, cosa che torna a essere 12 euro. Dunque, tu sai che hai 60, comunque sia di imponibile, 12 euro di ritenuta e comunque tu ricevi questo importo totale di 100 euro meno la ritenuta di 12 euro che è calcolata sul 60% e sul tuo conto corrente personale come proprietario del know-how riceverai in totale 88 euro sapendo che la ritenuta d'acconto di 12 euro appunto si chiama d'acconto non è che la perdi è un anticipo delle imposte perché tu l'anno dopo dovrai andare dal tuo commercialista e dovrai dirgli tutti i redditi che tu hai percepito in un anno. Dunque, in quell'anno, tu gli dirai che oltre ad eventuali altri redditi, hai percepito un po' di compenso come know-how, come royalties. Bene. Dovrai mostrare il lordo, che in questo caso il lordo non è i 100 euro che tu hai preso mensili, ma è il 60%, perché a livello fiscale la tassazione per quello che riguarda le royalties cade solo sul 60% e in sostanza il 40% essendo detassato è come se tu prendi dei soldi in cui non paghi imposte. Può sembrarti strano ma è così perché in Italia le royalties hanno un enorme beneficio fiscale. Dunque al tuo commercialista gli porterai tutte le ricevutine che hai emesso a favore della società, perfetto, lì sopra il tuo commercialista considererà solo il 60% dell'importo, diciamo, dell'imponibile concordato sul contratto, bene, e tu dovrai pagare le imposte con l'aliquota IRPEF più alta su tutto il 60% che ricevi, bene. Ovviamente tu sai che durante l'anno hai subito delle ritenute tu a livello personale che la società ha versato. Quindi tu dovrai prendere dal tuo cassetto fiscale la certificazione unica che ti invia la tua SRL, in cui vai a testimoniare quante ritenute a titolo d'acconto hai subito, perché quelle per te sono già delle imposte già pagate. Ricordati anche che per fare una ricevuta perfetta, se il valore dell'importo che tu ricevi è superiore a 77,48 euro, dovresti mettere anche un'imposta di bollo di 2 euro, che sono quelle, diciamo, quelle imposte, quelle piccole ricevutine, praticamente quei piccoli francobolli, diciamo, che tu puoi acquistare al tabacchi e che è un obbligo di legge come proprio imposta di bollo, che deve essere applicata tutte le volte in cui c'è una transazione in cui non c'è IVA ed è superiore a 77,47 euro, un po' come hanno i forfettari. Nel momento in cui hanno una fattura, mettono una fattura che è superiore a 77,47 euro, ecco che lì sopra loro devono mettere un'imposta di bollo. Dunque, anche te che hai questo know-how, queste royalties, comunque è meglio utilizzare, se è possibile, l'imposta di bollo nel momento in cui tu ricevi e incassi i soldi per un valore complessivo di 77,47 euro dove non applichi l'IVA. Questo, insomma, è in sostanza la norma. Dunque, questo è quello che riguarda come emettere una ricevuta, sapendo che la puoi fare cartacea, sapendo che comunque prima ci sono degli adempimenti che ti consiglio di fare per proteggerti da eventuali attacchi dall'Agenzia delle Entrate. Ti ho accennato che il know-how deve essere vero, cioè questo bene immateriale deve essere vero e non inventato, altrimenti sì che in caso di controlli rischiamo maggiormente una contestazione. Ho anche fatto presente che il valore deve essere comunque sia vero, ok? E il valore vero e questo è oggetto di dibattito molte volte, perché è difficile molte volte quantificare un valore normale di mercato, cioè un valore vero, che dovrebbe essere pari al valore a cui te sei disposto ad acquistare quel medesimo know-how da una terza persona, o comunque dovrebbe essere quel valore che le altre persone sarebbero disposte a comprare da te il tuo know-how. Molte volte, ovviamente, essendo un valore variabile, è difficile da quantificare. Dunque, potrebbe essere utile fare prima una perizia da parte di un perito, che ultimamente, insomma, il valore, insomma, tendenzialmente sta crescendo, potrebbe essere dai 2.000 più IVA oppure anche arrivare ai 5.000 più IVA per fare questa perizia. E dunque, se tu puoi, ti consiglio di fare preventivamente la perizia per quantificare al meglio il valore di questo tuo know-how, il valore di queste tue royalties che potresti richiedere in base al know-how che tu hai. Ottimo. Questo perché se tu dovessi andare in contestazioni con l'Agenzia delle Entrate per qualsiasi motivo, ecco che tu hai già una perizia e porteresti al giudice le tue motivazioni per cui te hai applicato uno specifico valore di royalties che ti sei prelevato ogni mese oppure ogni anno. Questa è la cosa principale. Però voglio dirti una cosa, non t'ho detto questo per raccontarti solo come difenderti, perché la perizia molti imprenditori credono che sia un dato obbligatorio e che le possa questa cosa proteggere in maniera totalitaria, insomma, in maniera totale da eventuali controlli. Ecco, non è così. La perizia non è obbligatoria. Non è obbligatoria perché tu potresti anche prendere le royalties adesso proprio con un valore inventato, senza fare fatture ma facendo delle semplici ricevute, e quindi tu l'anno dopo potresti semplicemente dichiarare il tuo reddito e le tue ritenute ed effettuare un calcolo, diciamo, preciso delle imposte che dovrai pagare. Bene. La perizia tu lo potresti fare anche solo successivamente in caso di controlli. Ti faccio un esempio. Se tu hai un know-how, anche un marchio, che magari il marchio è la cosa un po' più facile da fare, oppure anche un software senza doverlo brevettare, eccetera, e tu oggi prendi delle royalties, tra 4 anni ti contestano questa cosa, ti contestano il valore di affitto di questo know-how, ossia ti contestano l'importo delle royalties che magari è troppo alto, perché l'Agenzia delle Entrate presume che tu hai utilizzato questa cosa solo per prenderti degli utili in maniera indiretta pagando meno imposte possibili, in un certo senso perché hai fatto abuso di diritto. Bene, tu in quel momento non hai fatto una perizia, ok? Dunque, per te quello che ti contesta l'agenzia delle entrate è sbagliato, dunque devi andare davanti al giudice a fargli comprendere che tu hai ragione, che il valore che tu hai applicato è quello di mercato. Bene, per dimostrare questa cosa gli porti una perizia che ha fatto un tuo perito, e dunque il giudice si farà fare una perizia anche da un suo perito nominato dal tribunale, in modo che il giudice controlla quello che dice l'agenzia delle entrate, quello che dici te con il tuo perito, lo confronta con quello che dice il suo perito del tribunale, e quindi stabilirà un valore in base anche a quello che dice il suo perito. Ed è per questo che tu devi fare la perizia. La perizia la fai per poter dimostrare al giudice che quello che tu hai applicato come royalties è stato un valore non a caso, ma è stato un valore di mercato che è stato determinato ovviamente dal tuo perito, che deve essere un soggetto esterno a te e ovviamente deve farla nel rispetto dei canoni della prassi civilistica che hanno appunto i periti che valutano il marchio o comunque che valutano la royalties in questione. Perfetto, che anzi sarebbe meglio dire che valutano il know-how in questione. Bene, dunque se può essere per te oneroso fare adesso, acquistare adesso la perizia, sai che tu la puoi fare solo in caso di bisogno, solo se ti contestano queste cose in sede di controllo l'agenzia delle entrate o qualsiasi altro ente, ok? In più c'è anche da dire questo, è perché non credere però che se tu fai una perizia tu sei comunque sia libero da controlli. Se tu prendi un tot di royalties in base alla perizia che ti fanno, ricordati che non è che tu sei protetto al 100%. Tu potresti prendere un valore e poi l'agenzia delle entrate te lo può comunque contestare. Quindi non è la perizia che ti salverà, che ti proteggerà completamente da un eventuale accertamento. Semplicemente la perizia serve perché tu applichi un valore coerente con quello che ti ha detto il perito, che deve essere un valore di mercato, e quindi in caso di contestazioni, andando da un giudice, probabilmente quello è il valore che è stato calcolato in maniera giusta e onesta, e quindi è lo stesso valore che dovrebbe quantificare il perito del giudice, e quindi tu avresti ragione e grazie a questo comunque sia sapere in anticipo di vincere contro le contestazioni dell'agenzia delle entrate. Ecco dov'è il tutto. E quindi queste sono le due caratteristiche in merito alla perizia, che non è obbligatoria da fare, non è che ti protegge al 100%, però la puoi fare anche poco prima di andare davanti a un giudice per manifestare che quello che tu hai preso come royalties è un valore giusto di mercato. Perfetto. Poi dopo questo c'è anche da dire che tu non è che sei a posto solo con la perizia o solo con le insomma solo avendo quantificato un valore giusto di mercato, perché un altro strumento che tu devi utilizzare per prenderti in maniera corretta le royalties è quello di avere un contratto, proprio un contratto scritto, che ovviamente vale tra te, proprietario del know-how, o almeno ideatore, creatore del know-how, e te come amministratore della tua SRL, in cui te li quantifichi il valore di questa royalties, quantifichi, definisci al meglio cos'è il know-how che tu dai alla tua SRL, definisci anche il metodo di pagamento, se vuoi questi soldi mensili oppure annuali e così via, perché poi in base a questo verranno erogati comunque sia i bonifici a te, persona fisica, a titolo di compenso come royalties. Perfetto. Lì sopra ovviamente quantificherai anche la percentuale, ed è importante che questo contratto abbia una data certa per evitare che tu possa ogni anno in qualche modo modificare il valore delle royalties, della percentuale che probabilmente va in base al fatturato, cioè che tu abbia una dimostrazione anche davanti a un giudice che non è che ogni anno tu cambi il valore delle royalties che tu prendi in funzione degli utili della tua SRL. Anche lo si può fare, o almeno ripeto, tu puoi benissimo quantificare il valore delle royalties anche in percentuale del fatturato, dell'utile, oppure anche di altri parametri che sono giusti in base al perito, che sono stabiliti dal perito. Però anche è vero che se tu definisci prima, a inizio anno, le royalties che devi prendere, prima che l'anno appunto è iniziato, qui tu riesci a dimostrare che non è che utilizzi le royalties come strumento per prelevare utili in maniera indiscriminata, perché tu non è che vari, non è che fai delle variazioni delle royalties in funzione dell'utile che hai, e quindi riesci a dimostrare ancora di più davanti a un giudice che quello che tu hai fatto è una scelta giusta e non lo fai solo per distribuirti gli utili pagando meno imposte possibili. Questo è l'utilità vera di mettere una data certa al contratto delle royalties. Il contratto delle royalties con data certa serve perché tu dimostri a un giudice che non è che cambi il valore delle royalties in funzione dell'utile, quindi non lo utilizzi come unico strumento per diminuire l'utile della tua SRL e quindi pagarci meno imposte. In sostanza è questo. Un'altra cosa che devi verificare e devi provare sempre di più, o devi cercare, direi, sempre di più di avere delle armi a tuo favore, è il discorso che il know-how deve essere vero, ok? Deve essere vero, e questa cosa la puoi comunque provare a maggior ragione se tu hai degli elementi di supporto per individuare che questo know-how è stato registrato. Ovvio che il know-how può anche essere un qualcosa che non hai registrato, esempio un software, esempio anche un libro in un certo senso, però consiglio sempre di registrare questo know-how sul supporto fisico. Esempio, se hai un macchinario nuovo, se è possibile, cerca di utilizzare il brevetto. Se hai un libro, utilizza sempre il codice IBS, dovrebbe averlo pronunciato bene, non dovrebbe essere OBS o IBSN, adesso mi sono dimenticato qual è il codice, ma anche noi per i nostri due libri li abbiamo ovviamente registrati. E anche a sto punto, se in qualche modo fai un software che non lo puoi brevettare o che non lo vuoi brevettare, o in qualche modo fai anche un contenuto anche in PDF, no? Un contenuto in cui dai informazioni, io consiglio comunque di portarlo alla SIAE per la registrazione, perché comunque è vero che questo tuo contenuto può cambiare, però almeno tu hai un qualcosa che certifica che in un determinato momento, luogo, tu hai comunque sia un tuo know-how, ok, a tuo nome, che può essere a sto punto, che mi viene in mente, anche una ricetta o anche una formula. Se tu hai una ricetta che ha veramente un valore, magari puoi comunque attribuirgli data certa girandola tramite PEC, quindi al giudice dimostri che questo know-how è tuo con una certa data in un certo luogo, bene. Però se non puoi registrare magari, esempio, il marchio in Camera di Commercio, se non puoi comunque brevettare questo bene, ecco che ti consiglio comunque di andare alla SIAE per poter comunque dimostrare che quel know-how è tuo ed è stato registrato presso l'ente. Non so se l'ho detto prima, ma preferisco comunque risottolinearlo. Molte volte il know-how che si utilizza nelle aziende, soprattutto nelle aziende storiche o di famiglia, è il famoso marchio, che può essere proprio anche, in qualche modo, può essere nato anche 2-3 generazioni prima. Non saresti il primo, insomma. Dunque, ti consiglio di registrarlo in Camera di Commercio o comunque di applicare quelle tipologie di registrazioni specifiche che ci sono per il marchio, che non sono neanche tanto onerose. E anche io, insomma, ho registrato il marchio di efficacia fiscale. Adesso, insomma, stiamo aspettando 6 mesi per avere la convalida definitiva, però sono procedure, insomma, utili, che non sono neanche tanto costose, che servono proprio per proteggere il tuo know-how, perché dimostra ancora di più che tu questo know-how è tuo e soprattutto che è vero. Non è obbligatorio registrarlo, però assolutamente, ripeto, che consiglio di andarlo, insomma, a registrare. E questo è il tutto. Ricordati anche che il bonus fiscale che tu hai varia in funzione dell'età che tu hai, perché se tu ricevi queste royalties che hai meno di 35 anni, tu paghi comunque sia un carico fiscale ridotto del 40%. Se invece hai più di 35 anni, tu devi ridurre in qualche modo questo bonus scontando l'imposta di un 25%. Quindi risparmio per te, persona fisica, che lo ricevi. Ricordati che il bonus complessivo o è del 40% oppure del 25%. Ti dico questo perché quando tu emetti la ricevuta, tu sai che devi applicare la ritenuta d'acconto solo sul 20%, ok, della parte che è imponibile. Bene, perfetto. La parte imponibile è praticamente la parte che deve essere assoggettata a tassazione, che è questo 60% oppure 75%, che è l'importo che residua dal bonus fiscale, ok? Se tu ricevi soldi, il giorno prima del tuo 35esimo compleanno, significa che tu hai 34 anni, giusto? Quindi in quel momento, se tu ti fai un bonifico il giorno prima, quando hai 34 anni e 364 giorni di vita, quindi 35 anni meno un giorno, ecco che lì tu devi fare una ricevuta in cui ti prendi il tuo bel lordo, sicuro. Tu vai a diminuire in qualche modo questo lordo di un 40%, perché è il bonus fiscale riservato per le royalties, e su quello che rimane, ossia il 60% che rimane, lì sopra applichi la ritenuta d'acconto. Bene, poi dopo l'anno dopo ovviamente pagherai le imposte sul 60% in base al tuo reddito complessivo, considerando anche che hai già versato un po' di ritenuta d'acconto a titolo d'imposta. Bene, ottimo. Se invece tu ti fai in qualche modo una royalties, cioè ti fai un bonifico dalla tua SRL per le royalties quando hai 35 anni, nel momento in cui tu hai proprio il compleanno, il tuo 35esimo compleanno, ecco che lì sopra cambia. Devi fare una ricevuta in cui hai un lordo, ok? Lì sopra lo sconti, cioè lo diminuisci di un 25%, perché il bonus è diminuito nel momento in cui hai 35 o più anni. Poi su quello che rimane, in questo caso rimane il 75%, lì sopra applichi il 20% di ritenuta a titolo sempre d'acconto. Dunque tu incassi il netto, praticamente il lordo complessivo, meno il valore della ritenuta d'acconto, e quindi tu ricevi questo valore sul tuo conto corrente personale. E l'anno dopo, ovviamente, insieme al tuo commercialista, farai i calcoli precisi in cui consideri nella tua dichiarazione a livello fiscale solo il 75% delle royalties, sapendo che già una parte di queste, insomma, di queste imposte sono già versate grazie alla ritenuta d'acconto che deve essere inserita nella tua dichiarazione e che ovviamente troverai compilato nel DURC. Okay? Tutto questo ovviamente non lo fai tramite fatture elettroniche, perché quando c'è di mezzo un privato non ci può essere una fattura elettronica, ma lo fai tramite ricevutine in Word che tu compili per la tua SRL. E queste sono le principali cose che tu devi in qualche modo sapere per emettere in maniera corretta la tua ricevuta di royalties che deriva dal tuo know-how e che serve per poi compilare l'anno dopo la tua dichiarazione e fare questa cosa al meglio. Prima di concludere faccio delle piccole precisazioni in ambito di SRL e il vantaggio che si ha nell'utilizzare questa cosa, perché ricordati, il compenso delle royalties in qualche modo è tassato tanto quanto il compenso d'amministratore, ma per quanto riguarda l'IRPEF, l'IRPEF è diminuita di un 25 o di un 40% in funzione dell'età che tu hai. Bene, ma non solo. Lì sopra sulle royalties non paghi contributi INPS, che sono come un minimo del 24% fino ad un 34,23%, quindi il risparmio contributivo è ben enorme. Ma non solo. Inoltre l'SRL non paga l'IRAP, perché sul compenso dell'amministratore l'SRL ci paga l'IRAP del 4%, mentre con la ricevuta di lavoro occasionale l'SRL risparmia un ulteriore 4%. Dunque il risparmio proprio fiscale tributario complessivo è veramente enorme, perché tu come imprenditore prendi dei soldi pagando molto meno rispetto a quello che pagheresti prendendo questi soldi come compenso d'amministratore. In più la tua SRL paga meno contributi e paga meno imposte, e dunque il risparmio è veramente importante. Quello che però devi stare attento è di utilizzare le royalties al meglio, e tendenzialmente che deve essere una cosa vera e con un valore di mercato vero. Detto questo, il know-how e quindi anche il sistema di tutte le royalties che prendi in generale per te è un forte strumento di efficacia fiscale, sapendo che per poterle prendere devi poi compilare questa semplice ricevuta con le indicazioni che ti ho dato qui in questo podcast. Un'altra piccola precisazione che mi stavo dimenticando: sulle ricevute che tu fai di royalties, che poi è lo stesso meccanismo delle ricevute di lavoro occasionale, ti ricordo di mettere anche una data e un numero di successione, e anche ovviamente il tuo codice fiscale e i dati della società. In qualche modo la ricevuta per le royalties, che comunque è simile alla ricevuta del lavoro occasionale, deve essere molto simile a una fattura, però ovviamente tu non ci metti la partita IVA tua personale, perché tu li incassi queste cose a titolo di privato. Dunque, come dati tuoi, tu inserirai semplicemente il tuo codice fiscale e il tuo indirizzo di casa. Dall'altro lato metterai il soggetto che riceve questa ricevuta, che è la tua SRL con la partita IVA e le sue indicazioni. Metterai anche un riferimento temporale di una data sulla tua ricevuta, metterai anche ovviamente un numero di successione che cambia da anno in anno, quindi se tu parti quest'anno incominci con il numero 1 o 2 e così via, e l'anno dopo riparti sempre con il numero 1. In fondo metterai anche un luogo e sempre volendo ripetendo anche la data con la tua firma ed eventualmente l'imposta di bollo di 2 euro se per caso il valore di questo importo che ti bonifichi supera 77,47 euro. Nel mezzo ovviamente devi mettere l'oggetto della prestazione, quindi metterai compenso di royalties relativo all'anno X oppure relativo al mese X. Perché questo? Perché le royalties, ricordati che tu le puoi prendere in un certo senso quando ti pare. Adesso in qualche modo qui faccio un'altra piccola precisazione, comunque utile, perché la SRL, dal momento in cui tu hai un contratto di royalties fra te persona fisica e l'SRL, l'SRL si scarica tutti i costi di competenza. Quindi puoi anche non prenderti il compenso delle royalties in un anno, proprio per un anno non ti prendi royalties, ma la tua SRL, se c'è il contratto, comunque se le scarica in contabilità, perché i costi nell'SRL si mettono per competenza. Al contrario invece, il socio, cioè la persona che ha il know-how, va a pagare le imposte sulle royalties solo per cassa, cioè nel momento in cui proprio riceve l'incasso sul suo conto corrente. Dunque, come funziona tutto questo? È che l'SRL, dal momento in cui c'è il contratto di royalties, si mette il costo per competenza, sempre anche se non paga materialmente il proprietario del know-how. Mentre il socio pagherà l'anno dopo le imposte sulle royalties solo nel momento in cui va ad ricevere le royalties sul conto corrente. E un'altra domanda che mi fanno è: ogni quanto prendere queste royalties? Ecco, anche lì è arbitrario, cioè è una cosa che tu puoi liberamente scegliere insieme al tuo SRL, e puoi farlo anche annualmente, puoi farlo quando hai bisogno, anche se comunque ti consiglio di farlo mese per mese, perché comunque riesci anche a monitorare se in qualche modo prelevando tutto quanto con questo strumento tu riesci ad ottimizzare al meglio il carico fiscale in modo che sia questa cosa sostenibile per la tua SRL senza in sostanza portarla in perdita. Questo secondo me è il tutto. E con questo podcast direi che ho snocciolato gran parte delle considerazioni o delle problematiche che possono avere gli imprenditori in merito al know-how. Magari non sarà completo al 100%, quindi se per caso c'è qualche altra domanda che tu hai, ti invito a metterti in contatto con me e scrivermi le ulteriori questioni o domande che hai. Ricordandoti che il know-how è uno dei tanti strumenti di efficacia fiscale che la legge mette a disposizione dell'SRL. Ovviamente ci sono tanti, tanti altri strumenti di efficacia fiscale che tu puoi utilizzare e che ti permetteranno di tagliare le imposte e contributi. Ricordati che ti metto a disposizione gratuitamente un manuale con oltre 94 strumenti di efficacia fiscale sul mio blog www.efficaciafiscale.com e che tu puoi scaricare su quel sito e che puoi benissimo controllare e applicare insieme al tuo commercialista. Ti dico questo perché all'interno di questo manuale troverai una checklist con vari strumenti di efficacia fiscale, sono più di 94 perché ogni tanto lo aggiorno con sempre nuove novità o idee, spunti, e che tu puoi in qualche modo proprio verificare anche da solo senza il supporto di nessun esperto fiscalista e comprendere quale strumento che tu puoi adesso subito utilizzare per diminuire il carico tributario e anche il carico contributivo, in modo da abbassare proprio i tributi che tu paghi come imprenditore. Se invece vorrai lavorare insieme a me, magari anche con una consulenza diretta, sai che all'interno del manuale trovi tutto quello che devi fare per metterti in contatto direttamente con me. Detto questo, ti ringrazio dell'attenzione e noi ci aggiorniamo alla prossima puntata. Ciao, a presto!